Il diario di Q. Roma, 17 aprile 1550.
Il nuovo Papa ha riformato la congregazione del Santo Uffizio Carafae Decupis Zelanti Polle Morone Spirituali Cervini Sfondrato Non Allineati. Vuole accontentare tutti e nessuno. Giulio III è un armistizio momentaneo, una coperta che zelanti e spirituali si contenderanno a morte. Carafa passa le giornate in trattative fitte, come se il conclave non fosse terminato. Mi ha scritto di aver preso i pidocchi là dentro, in mezzo a quei vecchiacci più morti che vivi. 74 anni, più vecchio del Papa e quasi non dorme. Vorrei avere le stesse energie, invece sono qui in attesa di ordini, fermo da settimane a fare inutili passeggiate per i colli di Roma, a rallegrarmi del clima mite di questa stagione come un vecchio arnese alla fine dei suoi giorni. Ho scritto di nuovo agli inquisitori di mezza Italia per reperire informazioni su Tiziano. Ancora niente.
Roma, 30 aprile 1550.
Tiziano a Firenze. Pier Francesco Riccio, maggiordomo e segretario di Cosimo de' Medici. Pietro Carnesecchi, vecchia conoscenza viterbese, già processato nel 47 e assolto per intercessione papale. Benedetto Varchi, lettore dell'Accademia Fiorentina proveniente dal Circolo degli Infiammati di Padova, Cosimo Bartoli, console dell'Accademia Fiorentina e già lettore del Beneficio di Cristo, Anton Francesco Doni, letterato, staffetta tra Firenze e Venezia, Pietro Vettori, amico di Marcantonio Flaminio e corrispondente del cardinale Paul, Jacopo da Pontormo, pittore eccellente e il suo allievo bronzino, Anton Francesco Grazzini, detto Lasca, poeta fustigatore della Chiesa, Pietro Manelfi, chierico marchigiano, Lorenzo Torrentino, stampatore, Filippo del Migliore e Bartolomeo Panciatichi, patrizi, la nutrita cerchia dei criptoluterani fiorentini, trascorsi differenti, approdati nello stesso posto sotto l'ala protettrice del duca Cosimo I de' Medici, mecenate e avversario acerrimo dei Farnese, sempre pronto ad attizzare il fuoco della polemica antipapale per il proprio interesse. Tiziano ha sguazzato per tutto lo scorso inverno in quello stagno. Lì ha trascorso i giorni del conclave tra i più accaniti sostenitori di Reginald Pole. E gli inquisitori riferiscono che più di tutte preferisse la compagnia del pittore Pontormo e del suo allievo bronzino. Ormai sessantenne Jacopo da Pontormo trascorre notte e giorno a quello che sembra il suo sforzo più grande, l'affresco della Basilica di San Lorenzo, commissionatogli da Pier Francesco Riccio per conto di Cosimo I.
La massima segretezza avvolge i lavori, anche le bozze dei disegni preparatori sono celate.
Solo il bronzino e pochissimi altri possono accedere alla visione di ciò che il maestro sta facendo. Voci, missive anonime recapitate all'Inquisizione fiorentina, l'occhio indiscreto di qualche frate. Pontormo sta rappresentando in dettaglio il beneficio di Cristo nell'abside della chiesa in cui dovrà essere tumulato Cosimo de' Medici. Dalla fine del conclave non si hanno più notizie di Tiziano a Firenze.
Roma, 8 maggio 1550.
Caraffa contava sui francesi, ma le notizie che giungono dalla Francia dicono che Enrico II non può permettersi di riprendere la guerra contro l'Asburgo, laddove suo padre l'ha lasciata, perché gli occorrono dei finanziamenti che nessuno è disposto a concedergli. Caraffa dice che l'imperatore si sta impegnando per trovare un accordo con i teologi luterani e se ci riuscisse gli spirituali potrebbero ancora avere la meglio. Caraffa vuole allontanare Paul da Roma, lo vuole fuori dall'Italia. Caraffa dice che in Inghilterra sta per scoppiare una guerra di successione,
Enrico VIII è morto.
lasciando dietro di sé uno stuolo di figli che si contendono la corona. Caraffa dice che bisogna preparare il terreno per la riconquista cattolica dell'Inghilterra e che bisogna fare in modo che l'impresa sia affidata a Paul. Caraffa dice che devo andare in Inghilterra per prendere contatti coi sostenitori di Maria Tudor, devota al Papa, intenzionata a contestare la corona del fratellastro. Caraffa parla di un incarico delicato e importantissimo che può assegnare soltanto al suo servitore più fidato. Caraffa non ha mai parlato in questo modo. Caraffa serve cicuta in una coppa d'argento. Prima o poi doveva succedere. Caraffa mi toglie dalla partita maggiore, quella che ho seguito dall'inizio. La stella di Coelet tramontata. In Inghilterra, a trattare con quattro nobilastri ignoranti e mal vestiti. In Inghilterra, l'operazione beneficio non è più mia. Penso che forse non tornerò, forse non ci arriverò neanche a Londra, incontrerò la lama di un sicario lungo la strada, lontano dagli occhi di tutti. Il mio tempo è scaduto, i segreti di 30 anni fanno paura a chi si appresta ad aprire un nuovo capitolo della lotta per il potere assoluto a Roma. Ci sono giovani fanatici e inconsapevoli. C'è Ghislieri, il domenicano, ci sono i gesuiti. Anche lo spazio si è esaurito. È ora di passare la mano. Sono stanco, spaventato e stanco. Il bagaglio è pronto e lo guardo come se non fosse mio.
Pochi stracci ereditati da una vita che finisce senza chiasso.
Il pensiero mi accompagna da tempo, ma non pensavo sarebbe accaduto così in fretta, con questo sentimento di banalità nel cuore. Non è così che ci si prepara. Vorrei lasciare queste pagine a qualcuno, la testimonianza di quanto è stato compiuto, ma per quale motivo? Per chi? Noi solchiamo i meandri della storia, noi siamo ombre di cui le cronache non parleranno, noi non esistiamo. Ho scritto per me, soltanto per me. A me stesso dedico e lascio questo diario.
Il diario di Q, Londra, 23 giugno 1550.
Giorni di pioggia e di colloqui, stolidi aristocratici inglesi che tramano alla luce del sole, incapaci di ogni diplomazia, sanno usare la spada che qui tutti portano in bella vista, nient'altro. Si risolverà tutto nel sangue e vincerà chi avrà l'esercito più numeroso. Tre contendenti, tre partiti, equilibri improbabili. Edoardo, un ragazzino con la corona sul capo che si è scelto come precettore niente meno che
Martin Bucero.
il maggior teologo luterano. Maria, figlia del primo matrimonio di Enrico VIII con Caterina d'Aragona, dunque per metà spagnola, devotissima al Papa. Poi la giovane Elisabetta, nata dal sangue di sua madre Anna Bolena, che sembra invece ammirare le scelte scismatiche del padre. Le casate che appoggiano Maria la Cattolica vedrebbero di buon occhio il ritorno in patria di Reginald Paul come paladino del cattolicesimo. C'è già chi gli tiene caldo lo scranno di Canterbury. Ma non sanno parlare d'altro che di sterminio degli avversari. Da secoli questi nobili giocano a eliminarsi, a estinguersi a vicenda in guerre familiari che ricordano più gli usi barbari dei Celti che l'arte della politica. Qui è peggio dell'esilio. Non ho notizie dall'Italia. Quella lama non è arrivata. Carafa mi concede ancora tempo. Forse sta decidendo cosa fare di me. O forse tutto fa parte del piano. La risoluzione degli stoici non mi riguarda. Nessuna delusione da espiare, nessun rimpianto. Quassù piove, piove sempre, un'isola che non conosce stagioni e che le racchiude tutte in un solo giorno. Morirò altrove.
Londra, 18 agosto 1550.
Il mio compito è esaurito, non c'è stabilità in vista, torno con molte promesse e la certezza della totale inaffidabilità dei nobili inglesi. Maria non bussa solo alla nostra porta, ho visto anche consiglieri spagnoli. Carlo V ha un figlio da rimaritare per quanto di almeno 10 anni più giovane di Maria. Se Carafa auspica il ritorno di Paul in patria, dovrà tenere conto che questo potrebbe significare l'avvicinamento di Spagna e Inghilterra a tutto vantaggio dell'imperatore. Il disinteresse per queste vicende ha reso difficile redigere le relazioni inviate a Roma e ora che mi accingo a partire, sento di non avere alcuna fretta di tornare. Quello che rimane è la curiosità per un enigma e il senso di un'ultima cosa da fare. Voglio concedermi il tempo di ricalcare le orme, di capire che cosa preme per affiorare in superficie.